Radiofonica.com presenta Metropolitan, biografie e misteri insieme ad Alessia.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te.
Oggi Metropolitan vi racconta le storie di Renata Fonte e di Giancarlo Siani, vittime delle mafie, vissuti in terre di nessuno ed insanguinate dalle metastasi di un tumore ancora invitto.
Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. Poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ti ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
Vittorio Bodini tra il 1945 e il 1947 scriveva: «Tu non conosci il sud, le case di calce da cui uscivamo al sole come numeri dalla faccia di un dado, parole intense come quelle di Peppino Impastato. Fiore di campo nasce dal grembo della terra nera, fiore di campo cresce odoroso di fresca rugiada, fiore di campo muore sciogliendo sulla terra gli umori segreti». Renata Fonte è la prima protagonista di oggi, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Nardò, eletta tra le file del Partito Repubblicano. Il 31 marzo del 1984 viene assassinata nei pressi della sua abitazione. Rientrava da un consiglio comunale, solo due punti all'ordine del giorno, convocazione insolita. Due killer, un tramite, un mandante. Presto si scoprono le carte, almeno alcune, ed i colpevoli pagano.
Nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Addio, estate. Oddio, estate.
Dai tre livelli di giudizio sono stati individuati e condannati gli esecutori materiali, Giuseppe Durante e Marcello Mai, gli intermediari, Mario Cesari e Pantaleo Sequestro, e il mandante di primo livello, Antonio Spagnolo. Quest'ultimo, collega di partito di Renata e primo dei non eletti alle elezioni amministrative, avrebbe dato ordine di uccidere per risentimento nei confronti di Renata Fonte. Accanto ad una versione personale di Spagnolo, la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Lecce dichiara la presenza di ulteriori personaggi, non identificati, che avrebbero avuto obiettivi non raggiungibili con l'elezione di Renata Fonte.
È estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Oddio, estate, oddio. L'estate.
La storia si conosce e si dimentica, facilmente. L'unica cosa certa è che Renata Fonte era un personaggio scomodo. Abusivismo edilizio, lottizzazione del parco naturale di Porto Selvaggio in provincia di Lecce, assessore alla cultura, una donna impegnata su tanti fronti, troppi e fortemente motivata. Donna, madre, moglie, insegnante, nipote di Pantaleo Ingusci, storica figura del Partito Repubblicano Leccese, perseguitato e arrestato durante gli anni del fascismo. Tasselli questi che disegnano un profilo preciso, quello di una donna uccisa dalla mafia. Renata Fonte negli anni Ottanta aveva anche coraggiosamente denunciato che il Salento non era l'isola felice che si voleva far credere, che anche in quella zona la criminalità organizzata aveva allungato le mani. Attraverso i microfoni della piccola emittente locale, Radio Nardò 1, veicolava la sua lotta per la legalità, la democrazia, la giustizia. Quando è caduta sotto i colpi di pistola dei sicari, aveva 33 anni e due figlie bambine piccole, che l'aspettavano a casa. Tra le prime donne in politica nella provincia di Lecce, Renata è stato un personaggio scomodo fin dai primi incarichi istituzionali. Quando è stata assessore alle finanze nel 1982 o nel 1983 come assessore alla cultura e alla pubblica amministrazione. presto dimenticata dai grandi media, ma non dalla sua gente e dagli amici del Comitato per la salvaguardia del parco che Renata aveva fondato. Sono loro che ad ogni anniversario organizzano un evento commemorativo per tenere viva la testimonianza dell'impegno civile e politico di questa donna vitale e coraggiosa e attraverso il suo ricordo l'impegno al dovere della denuncia e della ribellione contro tutte le mafie. Se noi pensiamo che chi è stato ucciso è un eroe, ci forniamo l'alibi per non fare niente. Il secondo protagonista di oggi è Giancarlo Siani. Appena compiuto 26 anni, è un giornalista determinato a indagare sui crimini della camorra. Il prezzo estremo della verità, cercata al di là di tutto, è la condanna a morte eseguita dal clan di Nuvoletta a Napoli il 23 settembre 1985.
Pazzi, viso pazzo, viso pazzo. Ma chi dice che Masanello poi...
Rimane ancora un enigma la morte di Giancarlo Siani, giornalista precario che scriveva per il quotidiano napoletano Il Mattino. Siani aveva con coraggio e determinazione indagato sulla camorra, rischiando di persona e scoprendo sulla propria pelle il perverso intreccio fra camorra, politica e criminalità. La sua potrebbe sembrare una storia come tante, se non rimanessero per l'appunto dopo tanti anni interrogativi senza risposta, collegati ai suoi ultimi giorni di vita. Era la sera del 23 settembre del 1985 e, come spiega Daniela Limoncelli, collega di Siani, era una serata normalissima al giornale. Stavamo tentando di andare tutti insieme a vedere il concerto di Vasco Rossi e Giancarlo stava cercando invano di trovare i biglietti. Non essendoci riuscito, ritornò a casa. Giancarlo era disposto a fare qualsiasi sacrificio pur di fare questo mestiere, ma non avrebbe mai pensato di andare incontro alla morte. Furono invece tre killer senza volto a uccidere Siani, cogliendolo di sorpresa. Giancarlo viene ucciso a Napoli la sera del 23 settembre 1985, sotto casa, nel quartiere residenziale del Vomero. Giancarlo Siani era un ragazzo mite, simpatico, che faceva il giornalista con ferrea determinazione. Iniziò a lavorare subito a Napoli, a Torre Annunziata, a Castellammare, frugando negli oscuri meandri della cronaca, e deciso a conoscere fino in fondo il mondo della camorra e portare alla luce ciò che di ignoto si nascondeva nella mafia di questa terra. Siani è insomma un giornalista attento e rigoroso, impegnato nel sociale, ma è anche un giornalista attento alla realtà politica. Naturalmente è anche un ragazzo che si concede gli svaghi tipici della sua età, che progetta le vacanze con la fidanzata e gioca a pallavolo. Come ha detto il collega Buccini, Giancarlo aveva dato inizio alla sua attività giornalistica collaborando con la rivista Osservatorio sulla Camorra e con Il Lavoro nel Sud, giornale sindacale di denuncia. Un omicidio senza precedenti, che sembra quasi firmato dalla camorra. Eppure questo è un delitto strano, singolare. Basti pensare all'arma del delitto, una 7.65, una pistola comune. A confermare alcuni moventi e dinamiche del delitto ci sono le parole di Ferdinando Cataldo, il pentito che era destinato a uccidere Siani. Una testimonianza clamorosa, che lascia però ancora una volta molte zone oscure. Cataldo conferma che per il delitto fu usata una 7.65 per confondere le acque. La magistratura, infatti, brancolava nel buio. Si poteva trattare di una questione di donne oppure di un delitto che aveva come movente la gelosia. una pistola 7.65 e una serie di piste tutte sbagliate. Per ben 9 anni le indagini sulla morte di Giancarlo Siani non portano a nulla, e allora per cercare di capirne di più bisogna andare a Torre Annunziata, la città che più di ogni altra è il regno della camorra, la città su cui tanto ha scritto Siani. Una città con circa 60.000 abitanti, un apparato in crisi, oltre 500 cassi integrati e la più alta percentuale di iscritti al collocamento. Un terreno perfetto per reclutare disoccupati e trasformarli in efferati killer. Città violenta, Torre Annunziata, centro del traffico di droga, serbatoio di killer al servizio della camorra, preda dello spietato boss Gionta.
Potessi desiderare, le notti sono assai più brevi di quanto potessi temere. Mi mancano già questi luoghi, mi mancano già i vostri nomi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non può ingannarti. No, 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 no. I pensieri scorrono più veloci della luce. I miei occhi parlano con un'altra voce. I pensieri scorrono più veloci della luce. I miei occhi impercettibili.
Giancarlo Siani è sulla pista giusta e le collusioni che sta per scoprire coinvolgono forse ambienti ben più potenti di quelli di Torre Annunziata. L'escalation della violenza non si ferma qui. Il 9 giugno del 1985 i carabinieri arrestano Valentino Gionta, che si nascondeva nell'antenuta dei suoi alleati Nuvoletta, e il Mattino affida la cronaca dell'arresto proprio a Siani. Ma ancora una volta Siani dimostra di sapere troppo, e proprio quell'articolo gli sarà fatale.
Napoli la paura, Napoli la voce da creatura, che sale chiaro chiaro, e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare.
Renata Fonte e Giancarlo Siani, morti ammazzati a poca distanza di tempo tra loro per mano dei sicari delle organizzazioni criminali che insanguinano e tengono sotto scacco l'intero Sud Italia. Ci piace ricordarli così, insieme a tutte le altre vittime, come mattoni di un unico muro, magari un po' bucherellato, ma con delle solide fondamenta, e che sta lì a difendere il bene pubblico, la società civile, le libertà di tutti. E ci piace ricordare anche le parole di Giovanni Falcone: la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani avrà un inizio ed avrà una fine. È di certo un fatto umano, che non riguarda solo un sud dimenticato, abbandonato, incivile, quasi sporco e lontano dalle economie progredite del nord. Perché come diceva Leonardo Sciascia nel 1961, nel suo romanzo Il giorno della civetta, forse tutta l'Italia va diventando Sicilia. A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale. Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di 500 metri, mi pare, ogni anno. La linea della palma. Io invece dico, la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato. E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali. Su su per l'Italia, ed è già oltre Roma. Ciao a tutti da Metropolitan. Alla prossima settimana.